Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di Factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. In questi giorni si sta parlando di carri armati, e non perché siete tornati bambini e state giocando a Risico domenica pomeriggio con i vostri genitori e vostro fratello, che comunque i carri armatini blu erano i migliori, punto, ma perché i paesi europei discutono e litigano un po' sulla possibilità di mandarli in Ucraina. L'esercito ucraino potrebbe davvero fare buon uso di questi carri armati, come quel paio di batterie che avete lasciato in qualche cassetto per anni, sapendo che un giorno vi sarebbero serviti per qualcosa e proprio ieri vi si è scaricato il telecomando della TV. Insomma, gli sarebbero molto utili per combattere i russi, e sembra che i carri armati che piacciono di più sarebbero i Leopard 2, che sono tedeschi. Sono carri armati fatti in Germania e venduti un po' in giro per l'Europa, come in Polonia e Finlandia. Però la Germania non vuole darli all'Ucraina, per ora non ne vuole parlare, e anzi si sta tappando le orecchie iniziando a fare la mentre li guarda negli occhi praticamente. Non gli piace granché sentir parlare dei suoi carri armati in Ucraina, perché sa che questo a Mosca non piacerebbe per nulla. Ci sono diversi fattori in gioco, oggettivamente è una questione complicata, quindi paesi come Polonia e paesi baltici stanno facendo un bel po' di pressione alla Germania per farglieli mandare, o quantomeno permettere alla Polonia, che ha acquistato un po' di questi carri armati, di reesportarli in Ucraina. Ma fino ad ora la Germania ha messo il veto. Questi carri armati restano in Kamchatka, in Germania. Quindi a livello diplomatico si sta discutendo un po'. Anche se proprio ieri sera è arrivata la notizia che la Germania, nello specifico la sua ministra degli esteri Annalena Baerbock, avrebbe detto che se la Polonia decidesse di mandare quei carri armati in Ucraina, loro non si opporranno alla richiesta. Quindi in effetti sembra che la situazione possa sbloccarsi così, con un giro di parole diplomatico. In tutto questo c'è anche la Francia, che si trova nella situazione in cui sta facendo la stessa identica cosa della Germania, ma nessuno gli sta mettendo ansia perché sono tutti concentrati sulla Germania. In realtà non è esattamente la stessa cosa, però anche la Francia ha un suo tipo di carri armati, i Leclerc, e sta pensando di inviarli. Insomma, vedremo nei prossimi giorni. Ma parliamo un po' di economia, quella roba così noiosa che alcuni di noi hanno anche avuto il privilegio di studiare, che quindi possono assicurarvi che sì, in effetti è noiosa quanto sembra. Per questo motivo vi dirò queste notizie facendo il giocoliere con quattro arance e un micio. Voi guardatemi. In Italia, nei primi 9 mesi del 2022, ci sono state il 22% in più di dimissioni dal lavoro rispetto al 2021, per un totale di 1,66 milioni. E questo in realtà è importante perché si inserisce nel più grande disegno delle grandi dimissioni, no? Quel fenomeno mondiale in cui molta gente, in giro per il globo, ha deciso di licenziarsi per trovare un lavoro migliore, o per viaggiare fino all'Alaska e morire davanti a un pullman abbandonato per aver mangiato delle bacche velenose. E questo è un riferimento a Into the Wild, se non si era capito. Comunque, secondo i dati, chi si licenzia lo sta facendo per trovare migliori condizioni economiche, per opportunità di carriera o per migliorare la propria salute fisica e mentale e rincorrere le proprie passioni personali. Quindi, insomma, diciamo, è un sintomo dei tempi che cambiano, no? E che cambiano la percezione del nostro rapporto con il lavoro. Sempre meno una missione di vita e sempre più un qualcosa da bilanciare in maniera più sana. Poi potete ricominciare a spendere la pensione di nonna e rendere felice il Berlusconi del 2011 riempiendo i ristoranti alla faccia della crisi, perché sembra che sia cautamente aumentato l'ottimismo verso la situazione economica del settore industriale italiano, specialmente grazie al prezzo del gas che ha smesso di sgravare e di rovinare a tutti con i sensi di colpa le docce calde da mezz'ora. Secondo la Banca d'Italia e Confindustria, la produzione e la domanda sembrano reggere per il momento, mentre secondo l'Istat la fiducia dei consumatori e delle imprese è aumentata negli ultimi mesi. Comunque ci sono sempre dei problemi, e il 2023 non sarà facilissimo. Però oggi possiamo stressarci leggermente di meno. Infine, e questa è interessante, tra oggi e domani al CELAC, che è la comunità dei 33 stati latinoamericani e dei Caraibi, il Brasile e l'Argentina presenteranno la loro proposta per il SUR, che è il progetto di una moneta comune a tutta l'America Latina, che funzionerebbe in parallelo alle valute correnti dei singoli paesi, ma che aiuterebbe a dare un impulso ai commerci della regione e a slegarsi un po' dal dollaro americano, che in moltissimi di questi paesi influenza direttamente il valore della valuta nazionale. Se tutti i paesi latini aderissero, si andrebbe a creare una moneta che varrebbe il 5% del PIL globale, che non è poco, quindi sarebbe una cosa grossa. Ovviamente è un progetto a lungo termine, nel senso ci vorranno anni prima che possa partire davvero, però è una proposta interessante, che insomma, non si sente tutti i giorni. Flash news! Il governo canadese ha accettato di ripagare 2,8 miliardi di dollari canadesi, che sono quelli che profumano di sciroppo d'acero su cui c'è scritto thank you sopra, alle comunità indigene del Canada che gli avevano fatto causa per quanto successo nelle scuole residenziali gestite dalla Chiesa Cattolica nell'800 e 900, dove vennero praticamente imprigionati e abusati non si sa quanti minori indigeni. Sono stati trovati poi altri documenti governativi nella casa di Joe Biden che non dovevano teoricamente stare lì, anche se pure in questo caso la collaborazione con le forze dell'ordine è stata assoluta, però questo sta diventando un caso politico che sta dando non pochi grattacapi a Biden, specialmente in vista delle prossime elezioni. Infine, nell'aeroporto di Incheon in Corea del Sud da mesi sono bloccati 5 uomini russi che sono scappati dalla Russia quando li hanno chiamati per arruolarsi, ma la Corea del Sud non vuole dargli il visto per l'asilo politico e loro hanno fatto ricorso, quindi finché non arriva la sentenza non possono entrare nel paese ma neanche essere cacciati, e quindi eccoci qui che Spielberg sta già preparando la sceneggiatura per il sequel di Terminal. Chiudo con la notizia che gli Stati Uniti hanno sgravato. E non parlo di quello che hanno fatto in Medio Oriente, della pesantissima influenza politica che la CIA esercitò nel nostro paese negli anni 70, o del fatto di aver costretto il mondo a guardare Licorice Pizza, che mi dispiace è un film orrendo. No, gli Stati Uniti hanno sgravato perché ci hanno tolto un Guinness World Record, appropriandosi della nostra cultura con un mamma mia di troppo. E ora dovremmo essere tutti molto arrabbiati, perché in pratica a Los Angeles hanno fatto la pizza più grande del mondo. E prima il record appunto era nostro. Pizza Hut, insieme a uno youtuber, ha fatto una pizza di 1300 metri quadri, con 6.000 kg di impasto, 2.000 kg di salsa di pomodoro, 4.000 kg di formaggio e 630.000 fette di salame. Una roba enorme e decisamente inutile, ma che almeno, per fortuna, non verrà sprecata, ma verrà inviata, tagliata ovviamente, a diversi banchi alimentari in giro per la città per essere data a chi ne ha necessità. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.